I santi canonizzati del giorno. Santa Elisabetta, regina del Portogallo. Elisabetta, regina del Portogallo, figlia di Pietro III d'Aragona e di Costanza, figlia di Manfredi, re di Sicilia. Nacque nel 1271 e al fonte battesimale ricevette il nome della sua propizia, Santa Elisabetta, regina di Ungheria, che era stata canonizzata da Gregorio IX nel 1235. Il re Giacomo I, suo avo, volle prendersi l'incarico della sua educazione ed ebbe la gioia di vedere in questa bambina le più felici disposizioni verso le virtù ed una grande inclinazione alla pietà. Egli soleva dire che la sua nipotina sarebbe stata la più celebre di tutte le donne della stirpe d'Aragona. Passato egli a miglior vita, Elisabetta, in età di 6 anni, fu ricondotta in casa di suo padre, dove proseguì ed intensificò il suo tenore di vita, non curante dei giuochi fanciulleschi, aborrendo ogni fasto e gli spassi e i divertimenti della corte reale, dedicatissima al contrario alla preghiera, all'astinenza, alla carità e a ogni sorta di virtù. Talmente che suo padre soleva attribuire alla santità della figliuola tutte le fortune e le felicità che la divina provvidenza faceva piovere sopra il suo regno. Pervenuta Elisabetta all'età di 16 anni, tra i molti principi che la chiedevano in sposa, il padre scelse Dionigi, re di Portogallo, con cui Elisabetta visse in molta pace i primi 4 anni di matrimonio, nei quali diede alla luce una figliuola e un maschio, Alfonso, che fu poi l'erede del trono. Ella era saggia amministratrice del tempo che sapeva giustamente dividere tra i doveri di sovrana e quelli di cristiana, esercitando un attivo apostolato anche fra le dame di corte. Era fedelissima nell'adempimento dei doveri del proprio stato, essendo questo il principale fondamento della vera devozione. Preghiere, digiuni, visite ai poverelli, letture sacre, attiva sorveglianza al buon andamento delle cure domestiche e in tutta la giornata ella non stava un solo momento oziosa. E quando qualcuno le faceva osservare che un metodo di vita così austero e penitente non conveniva alla sua qualità di regina, ella rispondeva: «Appunto perché sono regina, mi è più necessaria la mortificazione, perché sul trono le passioni sono più vive e i pericoli maggiori». Nonostante queste sue grandi virtù, il marito, dopo averla per qualche tempo ammirata e teneramente amata, dimentico dei propri doveri, tradì la fede giurata alla sua santa compagna, facendole il gravissimo torto di amare impudicamente e illegittimamente ben 7 altre donne, da tutte le quali ebbe illegittima prole. Di tutto era informata la regina. Avendo un animo così delicato, nobile, sensibilissimo, chi può misurare il dolore che questo indegno comportamento del marito le procurava? Non potendo dissimulare le sue dissolutezze, già note a tutti, Elisabetta ne parlava al marito di tanto in tanto, ma sempre senza asprezza, ben sapendo che i lamenti e le scene di gelosia a nulla avrebbero giovato, anzi avrebbero maggiormente inasprito il suo animo corrotto e lo avrebbero reso peggiore. Ella si rifugiava nella preghiera. La sua umiltà e mansuetudine era sì grande che giunse a prendersi cura dei figliuoli illegittimi perché fossero allevati con tutta diligenza ed attenzione, come se fossero suoi propri, ed avrebbe anche dato alle loro madri segni esteriori di quella benevolenza che conservava nel cuore verso di loro, se non avesse temuto con ciò di rendersi quasi connivente al loro peccato. quasi ciò non bastasse, ecco il re che presta orecchio ad indegne calunnie di cortigiani mal disposti verso la regina e la relega a Glenguet. Elisabetta sopportò questo immeritato martirio, sempre perdonando e sempre amando. Alla fine il re comprese il suo torto, richiamò la regina alla corte, le chiese pubblicamente perdono ed ebbe da allora in poi la più grande venerazione per la sua santa sposa. Nel 325 il Signore chiamò all'altra vita il re Dionigi, dopo 45 anni di regno. Assistito ed esortato dalla sua sposa, che non lasciava mai la camera dell'ammalato se non per recarsi in chiesa, il re fece una santa morte a Santaren il 6 gennaio del 1325. Modello di tutte le virtù in gioventù alle vergini, nel matrimonio alle spose, Santa Elisabetta lo fu ancora alle vedove, nell'isolamento, dopo la morte del re suo consorte. Difatti, prese l'abito delle religiose di Santa Chiara. Resisté intrepida ai funerali del re e poco dopo si recò a Compostella per offrire in suffragio dell'anima dello sposo molti doni in seta, argento, oro e pietre preziose. Ritornata a casa, convertì in pii e santi usi tutto quanto di caro e prezioso le era rimasto. Così, tutta occupata nell'ultimare il monastero veramente regale che aveva fondato per le vergini a Coimbra, nell'aiutare i poveri, proteggere le vedove, difendere gli orfani, sollevare tutti i disgraziati, ella viveva non per sé, ma per il Dio e per il bene di tutti. Al fine di rapacificare due re, il figliuolo e il genero, si recò nella celebre piazza forte di Estremus, dove cadde ammalata per le fatiche del viaggio, e visitata dalla Vergine Madre di Dio, morì santamente il 4 luglio 1336. Dopo morta, fu illustrata da molti miracoli, specialmente dal suavissimo odore del suo corpo incorrotto dopo quasi 300 anni. Così ella restò sempre celebre col nome di la Santa Regina. Finalmente, nell'anno del Giubileo della nostra salute, 1525, col concorso e col plauso di tutto l'orbe cristiano, Urbano VIII l'inscrisse solennemente nel novero dei santi. Avete ascoltato i santi canonizzati del giorno. Santa Elisabetta, regina del Portogallo.